La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, buon venerdì a tutti e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata de La Clessidra. Sono molto contento nel constatare che questa retrospettiva che da qualche settimana stiamo dedicando al mitico trio lescano sta riscuotendo un ampio consenso di pubblico. Infatti le vostre mail e i dati di ascolto ci danno una grande soddisfazione e io sono davvero felice nel poter toccare con mano il fatto che questo mitico trio ancora oggi riscuote tanti e tanti consensi. Iniziamo allora questa puntata della Clessidra confermandovi che anche oggi parleremo del trio lescano e lo faremo con quello che io chiamo un lescanologo di prima categoria, cioè il bravissimo giornalista e scrittore Virgilio Zanolla, che ai nostri microfoni fra poco ci racconterà molti aneddoti riguardanti il famoso trio. Iniziamo però subito con una canzone che voglio dedicare a voi tutti in particolare e a un amico che ha compiuto gli anni pochi giorni fa. Si chiama Alessandro. Alessandro, per te e per tutti gli altri amici all'ascolto, questa canzone del trio lescano.
Che vi il torto di amar solo te. Ogni occasione io voglio fuggire, e la cagione del mio soffrire. Ma fra un milione mi piaci solo tu, e la mia passione sei tu.
Bra pa pa filin di ti
Scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica il discobolo@gmail.com. Fra tutti quelli che ci hanno scritto, io vorrei salutare in questo momento due cari amici, due signori nel vero senso della parola, due signori con la S maiuscola: sono Rolanda e Mario Visconti. due cari amici che mi vogliono molto bene e a cui anch'io, da parte mia, voglio un gran bene. Salutiamo anche l'amica Silvia Codognotto Sandon, che è la figlia di Natalino Otto e di Flo Sandons, che ci segue sempre e che presto sarà nostra ospite qui alla Clessidra. Un saluto anche a Cesare Benzoni. Cesare, spero che ti sia piaciuto il libro scritto da Alba Beiras, intitolato I miei tulipan, la mamma cantava nel trio Lescano. Un libro che tu cercavi ardentemente e che spero che tu abbia divorato tutto d'un fiato. Un salutone anche a Antonella e Ruggero. Un saluto anche alla nostra amica Loredana Pisano. E se mi permettete, vorrei mandare un saluto col pensiero anche al mio nonno, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno e mi manca molto. E beh, allora adesso io, prima di parlare con il nostro ospite, vorrei farvi ascoltare ancora una canzone. Dovete sapere che poche settimane fa ritornavo dagli studi della radio verso casa mia in automobile. Allora, siccome il viaggio è un pochino lunghetto, Massimo Baldino mi ha dato qualche disco da sentire in auto, qualcuno dei riversamenti fatti dal nostro tecnico e restauratore Walter Martinelli, a cui mando un saluto. Si trattava delle canzoni del Festival di Sanremo del 1957. Bene, fra quelle canzoni ce n'era una sciocchina ma tanto carina ed orecchiabile, che si intitolava La cremagliera delle Dolomiti. La cantava il duo Fasano con l'orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. Io ve la voglio far riascoltare ora perché negli anni successivi al trio Lescano le due gemelle Fasano sono state quelle che, secondo la critica ma anche secondo il pubblico, hanno raccolto in un certo senso il testimone dell'eredità lasciato dal trio Lescano. Infatti venivano chiamate le due che valgono per tre, con chiaro riferimento appunto alle nostre sorelle olandesine. Allora ascoltiamoci questa divertente canzoncina interpretata da Dina e Delfina Fasano, La cremagliera delle Dolomiti, e poi inizieremo a parlare con il nostro ospite Virgilio Zanolla.
La cremagliera va giù, giù, lassù ci porterà, turisteggiando per le Dolomiti con la cremagliera sulle tette andiamo. Affascinati dagli antichi miti, silenziosamente in volto ci guardiamo, all'orchestro di un canto lassù, voce che fa oslaio. Noi lo sguardo volgiamo ed in senso arriviamo ed in cor così cantiamo. Osla, osla, osla la io, se le consenti tu. Iosla, iosla, iosla la io, è un gaio ritornello. Turisteggiando per le Dolomiti con la cremagliera sulle vette andiamo.
affascinati dagli antichi miti, silenziosamente molto ci guardiamo, mentre il treno discende giù giù, lode ancora quell'odlaio. Noi lo sguardo volgiamo ed insieme sorridiamo, ed in cor cantiamo, cantiamo, ed in cor cantiamo, cantiamo, odlaio.
E dopo aver parlato con Angelo Zaniol, ora vorrei presentarvi un altro lescanologo doc. È un giornalista, uno scrittore ed è appassionato del Trio Lescano. Ci faremo spiegare proprio dalla sua viva voce come è nata questa passione e come si è sviluppata nel tempo fino a far diventare il nostro ospite quello che io definisco il maggior biografo delle sorelle Lescano che esista oggi in Italia. Signore e signori, diamo il nostro benvenuto a Virgilio Zanolla. Ciao Virgilio.
Ciao Giacomo, sei troppo buono.
No.
Sicuramente sono un esperto, non so se sono il primo in Italia, saremo 4-5 persone sicuramente che possono sapere le cose che so io, magari anche di più.
Però tu, guarda, anche stando a quello che mi ha detto Angelo, il curatore appunto di questo bellissimo sito, ricordando il Trio Lescano, tu sei proprio il non plus ultra per ciò che riguarda gli aspetti più reconditi dell'esistenza umana, dell'esistenza biografica del Trio Lescano. E quindi vorrei approfittare un attimino della tua presenza qua in questa trasmissione, innanzitutto per domandarti come appunto è nata la tua passione e poi per scoprire qualche cosa su cui ci sono state molte discussioni in questi ultimi anni. Ci stai?
Certo, volentieri.
Perfetto.
Ma guarda, la mia passione è nata fin da bambino, nel
sì.
Che io sono del 53, quindi diciamo che nei miei cromosomi c'ho ancora l'eco della guerra. Mi ricordo la mia baia che mi ricantava le canzoni, insomma, anche del Trio Lescano. Sono cresciuto, ho potuto subito raccolto delle, io ho una collezione di 78 giri discreta di circa 350-78 giri.
Certo.
Non ho brani del Trio Lescano, però poi ho comprato le canzoni dei ricordi, insomma, mi sono documentato. E nel 2010
sì.
Ho avuto la fortuna incredibile, navigando sul web, di conoscere praticamente questo meraviglioso sito che ricordando il Trio Lescano e di diventare poi un collaboratore assiduo.
Certo, e quindi insomma tu hai dato molto a questo sito, hai dato molto a tutti quelli che come me sono appassionati, oltre che della bravura vocale artistica del Trio Lescano, sono appassionati, dicevo, anche degli aspetti che possono riguardare l'esistenza, la parabola umana di queste tre sorelle olandesi.
Un segreto delizioso vuol nasconder mio tuo cuore, ma negli occhi è scritta la più bella frase d'amor. Un segreto malizioso circondato dal mistero, ma il sorriso che c'è nel tuo viso mi dice il vero. Tu m'ami, io t'amo, è questo che mi vuoi dire. Mi brami, ti bramo, ripeto ogni tuo segreto delizioso vuol nascondermi il tuo cuore, ma il tuo sguardo narra dolcemente tu sei l'amor. Un segreto delizioso vuol nascondermi il tuo cuore,
scritta la più bella frase d'amore. Un segreto malizioso circondato dal mistero, ma il sorriso che c'è nel suo viso mi ripete dolcemente il bene. Un segreto delizioso può nascondermi il tuo cuore, ma negli occhi scritta una parola d'amore, ma il più bel segreto è circondato dal candore. Viso, prendo il suo viso con paradiso d'amore. Un suo pensiero hai chiuso nel cuore con serenità, ma il suo sguardo dice dolcemente: tu sei la mia.
Allora, dimmi un pochino, io vorrei il primo tassello, no, di questa conversazione, metterlo per quello che riguarda il famoso posto arresto avvenuto a Genova, che coinvolse il trio Lescano. Alcuni dicono che è successo, lo asseriscono con molta serietà, con molta sicurezza. Altri invece sono più scettici. Possiamo chiedere a te, che sei lo storico ufficiale, dove sta la verità?
Dunque, potranno sicuramente affermarlo con sicurezza, ma con serietà non lo so, perché tutti gli indizi, ma anche le prove, sì, inducono a smentire questa cosa. In pratica, cosa successe? Questo per bocca di Caterinetta, che ne parlò con Maria Rosaria Picureo, che era la sorella di Giulio Picureo, che fu suo compagno per 7 anni e fu una sua carissima amica. Sì. Lei confessò a Maria Rosaria Picureo che era un'invenzione delle sue sorelle, in particolare di Alessandra, perché dopo la guerra loro, avendo preso durante la guerra la testa del fascismo per poter lavorare, come facevano tutti all'epoca, per
tutti
carità,
tanti, certo,
si sentivano chiaramente in imbarazzo, nel senso che le loro canzoni, bene o male, si identificavano con gli anni, non col fascismo, con gli anni del fascismo, e quindi per poter lavorare, per poter avere maggiori facilità professionali, dovevano, come posso dirti, avere un'immagine pulita, insomma, e quindi si inventarono questa storia qui. In realtà poi è abbastanza curioso, perché se noi consideriamo loro, in pratica, non, a parte prendere la testa, non hanno assolutamente nulla. Pensiamo per esempio a un Oscar Carboni durante la guerra fu costretto dai repubblichini a cantare un inno dei repubblichini.
Esatto.
Dopo guerra lui lavorò tranquillamente, non ebbe nessun tipo di problema, quindi non si capisce come mai figli e figliocci, cioè loro ebbero dei problemi, non poterono più tornare alla radio, insomma, non incisero più dischi. E mentre altri magari si erano, non di loro volontà, avevano avuto la sfortuna o magari hanno fatto delle scelte politiche di quel tipo, praticamente avevano cantato, insomma, avevano continuato ad esibirsi nell'Italia repubblichina e non ebbero questo tipo di problemi.
Ecco, certo, io forse posso azzardare una teoria, che però è solo mia, personale. Vediamo se sei d'accordo con me. Io direi che forse loro vennero anche escluse, epurate in un certo senso, forse perché erano troppo brave e quindi davano fastidio.
Ma no, sinceramente non penso, perché il pubblico, questo tra l'altro io ti ho spiegato una ragione, ma poi ci sono altre cose che spiegano perché non furono. Il pubblico in realtà era in delirio, loro vendevano molti più dischi di tutti gli altri esponenti di punta dell'Air, e quando facevano le tournée praticamente erano sempre assediate dal pubblico entusiasta, ai giornali entusiasti. Capisci che se fossero state arrestate, il mercantile non avrebbe tirato fuori un articolo pieno di elogi sulle Lescano proprio quando sono state arrestate. No, loro in realtà, come raccontò Caterinetta Maria Rosaria Picureo, vennero gentilmente convocate al commissario di polizia per delle spiegazioni. Dettero queste spiegazioni in un'oretta di conversazione tranquilla e se ne tornarono tranquillamente a teatro. Questo fu quello che successe. Poi di lì naturalmente venne fuori l'idea così, di tirare fuori la storia dell'arresto, dell'incarcerazione, eccetera, eccetera, ma non c'è assolutamente niente di vero. E i giornali, prima poi, il giornale Corriere Mercantile, che era l'unico giornale che nel 43 diciamo che poteva uscire, perché nel 43 la piazza era occupata dai nazisti che avevano chiuso tutti i giornali, il Corriere Mercantile, essendo un giornale del pomeriggio, era l'unico che poteva uscire. E testimonia tranquillamente che le Lescano ci furono, si esibirono al grattacielo, dopo il grattacielo andarono, mi pare, a San Pietro d'Arena, e continuarono tranquillamente il loro giro, applaudite tantissimo. Quindi è veramente una grandissima balla questa qui dell'arresto.
E io sono felice che oggi tu abbia potuto ristabilire questa verità, perché io ho notato in libri che si definiscono, si autocelebrano e si definiscono biografici, e anche nella famigerata fiction Le ragazze dello swing, questo arresto venne dato per certo e molto romanzato. Quindi sono felice che Virgilio Zanolla oggi abbia ristabilito la verità. Dirò di più agli ascoltatori: la storia dell'arresto fu raccontata sempre molto convintamente anche alla Maria Bria, la signora che poi dal 46 sostituì Caterinetta. Infatti Maria Bria, parlando con me, mi disse: guarda, Sandra e Giuditta me l'hanno sempre data come una questione assodata, come una questione vera. E beh, Virgilio, possiamo dire che allora nella vita di tutti i grandi artisti ci sono questi piccoli aloni di mistero e questi piccoli episodi creati ad arte, e forse continuando a ripeterli qualcuno pensa che diventino veri. Sarebbe una cosa fattibile poter fare una richiesta alle forze dell'ordine, alla procura di Genova, per vedere se esiste un qualche verbale di quell'epoca?
È una riflessione che ho fatto anch'io. C'è un piccolo problema: intanto noi non sappiamo se loro furono convocati in questura o in un commissariato di polizia, e la seconda ipotesi è la più probabile. Io mi sono informato e mi hanno detto che purtroppo gli incartamenti, a parte che c'è un segreto, tu sai che c'è un certo numero di anni prima che vengano, diciamo,
dissecretati,
pubblici, possono diventare pubblici, ma c'è anche un problema su dove cercarli, perché ci sono due o tre magazzini, insomma è una cosa un pochettino complicata, però noi ci siamo attivati e speriamo di avere una risposta positiva, insomma.
E io sono sicuro che con la grande costanza di Virgilio Zanolla, accompagnata dalla grande costanza di Angelo Zaniol, riusciremo anche in questa impresa che magari ora come ora, Virgilio, può sembrare titanica, ma avete superato degli scogli molto più grandi di questo, è vero? Posso dirlo? Così.
Chi cerca trova, il discorso è molto semplice, chi cerca trova.
E noi abbiamo molta voglia di cercare, giusto?
Quello che fa, anch'io lo so, io non lo so fare. Tu lo farai, tu canterai, non canterò mai. Cambia tu, presto su, non lo so fare. Ma perché, che male c'è, non lo so dire, non canterò. Cantate di come, non fai però. Aspetto sono parte e qualche ritmo si avvicina, e così tutto si trascina. Tu canterai, ma si fa così. Quando dolcemente posso ritmo una canzone, sento nel mio cuore far rinascere l'illusione, senti piano piano una voglia che si assale, e ti con gioia fa gridare. Scivola nell'aria, niente mezzo ritornello, e ripete l'eco molti detto così bello, che ci muove l'ama di affonare nulla vale, tutti la loro può cantare. Non canto, canterai, sì, canterai, canta non so, e lo farai, tu canterai, mi sbaglierò, non lo potrò, non lo potrò.
così e sei giù lì. Vuoi come pure te che hai cantato e di lontano risponderà nella giodò il lento può cantare.
Senti Virgilio, io faccio una domanda a te che ho fatto già ad Angelo. Nel repertorio sterminato che ci ha lasciato il Trio Lescano e di cui appunto noi finora siamo venuti a conoscenza, perché ci saranno senz'altro anche altri dischi che noi non conosciamo ancora, quali possono essere le tue canzoni preferite?
Ah, ce ne sono tantissime, guarda. Una di quelle che mi piace di più è C'era un'orchestra sincopata, che è bellissima. Poi c'è Tippi Tin, sì, cantata con Oscar Carboni, che secondo me è una canzone splendida perché è il punto di incontro, l'unico forse vero punto di incontro tra la canzone melodica rappresentata da Oscar Carboni e la canzone sincopata rappresentata da Lescano, e si integrano, le due parti si integrano perfettamente. Esatto. Poi c'è Il Maestro Improvvisa, che è il capolavoro di Angelini con Ravagliati, un'altra splendida canzone. Ce ne sono troppe, starei a dirtelo. Devo dirti una cosa, hai ragione quando dici che ci saranno sicuramente altre sorprese, perché noi attualmente abbiamo rintracciato plurale maiestatis, in realtà io non c'entro, è stato Angelo con la sua bravura, con la sua perizia, Paolo Piccardo ed altri, hanno rintracciato finora 344 motivi del Lescano. Ma sono convinto che ce ne siano molti altri. D'altra parte, in quella che grazie a te è stata recuperata, sì, Caterinetta Lescano parla di 350 incisioni all'anno. Ora, naturalmente, questa è una cifra esagerata.
Certo, mi sembra un'esagerazione.
È possibile che loro diciamo incidessero in nastri che poi non diventavano dischi necessariamente.
Ecco.
Perché in qualche archivio Rai non venga fuori.
Ma speriamo, speriamo, perché noi siamo sempre alla ricerca di queste meraviglie sepolte e abbiamo sempre la speranza di ritrovare qualche piccolo gioiellino. Allora, io direi adesso, Virgilio, di ascoltarci la prima canzone che tu hai menzionato, cioè C'è un'orchestra sincopata, e poi ritorniamo a parlare con te, ok?
Bene.
C'è un'orchestra sincopata che davvero una trovata, quando suona, suona e suona, il maestro ancora non sa che nel cuore d'ogni strumento c'è nascosto un sentimento, c'è di fuoco e suo tormento, chi la sua felicità suona, suona la cornetta con dolcissimo languor. Fina la civetta col tasso sono tenor, il violino innamorato soffiando suona ancor, il clarino si è piattato zufolando amor amor. Ma la gran casa di un papà e la sua cerastità che son buone fra l'occhietto, ma non c'è nulla da fa e di pronto un povero e la luna che sghignazza mentre i gatti fanno l'amor, suona suona la cornetta col dolcissimo languor, fanciullina la civetta col sassofono tenor, il violino innamorato sospirando suona ancor, il clarino si è piattato zufolando d'amor amor. Yeah.
suona, 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 il maestro ancora non sa.
E queste erano le tre sorelle Lescano in C'è un'orchestra sincopata, mentre all'altro capo del filo c'è il nostro bravissimo, appassionato lescanologo Virgilio Zanolla, con cui adesso ricominciamo a chiacchierare. Allora, Virgilio, da bravo biografo, puoi dirci in poche parole un tratto che poteva esprimere il carattere di ognuna di queste tre sorelle? Ecco, quali erano per esempio le differenze caratteriali fra Caterinetta, che era la più piccola, e poi Giuditta e Alessandra?
Beh, già, direi che hai già introdotto benissimo il tema col discorso dell'età, perché Alessandra era del 1910, Giuditta del 1913 e Caterinetta del 1919. E questa differenza d'età si faceva sentire. Ma Alessandra era, come dicono tutti, una signora, nel senso che oltre ad essere la più bella, aveva studiato danza, quindi era molto elegante nel camminare, nel gestire, eccetera, eccetera. Caratterialmente devo dire che aveva dei tratti sicuramente di egoismo, diciamo, però era quello che era un misto di cose buone e cose meno buone. Poi c'era Giuditta, che era sicuramente la più sfortunata, piccolina, una grandissima acrobata, perché lei era l'attrazione principale delle Sunday Girl, sì, e poi delle Sunday Sisters, ed era sfortunata, molto sfortunata, perché ebbe amori sfortunati. Lei sognava di farsi una famiglia e purtroppo non ci riuscì soltanto alla fine, perché non dimentichiamo che noi su Giuditta non sappiamo ancora tutto, non sappiamo quando sia morta. E quindi insomma anche lì dobbiamo un po' verificare. E poi Caterinetta, che era probabilmente, anzi senz'altro, la più positiva, fresca, sincera, schietta, appassionata, generosa, e poi una gran voce, perché era la voce più bella, insomma, del gruppo.
È vero, io concordo con quello che dici tu, perché anche ascoltando le incisioni che Caterinetta ci ha lasciato come solista, non posso fare a meno che condividere la tua opinione, perché è una delle prime, come potrei dire, delle prime forse cantanti di jazz soliste in Italia.
Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Lei aveva tutti i numeri, cioè aveva una grandissima duttilità, secondo me. Sì. E quindi, insomma, secondo me Caterinetta avrebbe potuto dare molto di più. Purtroppo è stata sfortunata nella carriera, come d'altra parte lo sono state le sue sorelle, perché se noi pensiamo che l'arco, diciamo, di lavoro artistico di Lescano va dal febbraio del 1936, sì, praticamente alla fine del 43, sì, parliamo anzi come dischi alla fine del 42, almeno per quello che ne è stato oggi, sono 7 anni praticamente, soltanto 7 anni. Poi loro hanno cantato ancora in trio fino al luglio del 46, luglio o agosto, settembre, sì, ma non andiamo oltre. E poi il trio si è sciolto, quindi quello che noi tutti questi brani che abbiamo, che sono tantissimi, non si pensava fossero così tanti, ma sono comunque pochi, come dicevamo prima, perché probabilmente hanno lavorato molto di più,
sì,
sono frutto di un lavoro veramente continuo, costante. Hanno veramente lavorato tanto, hanno inciso tanto e hanno inciso molti capolavori che non sono conosciuti, cioè che il pubblico conosce Maramao perché sei morto, ma ci sono altre canzoni bellissime da un punto di vista del jazz, per esempio, che non sono conosciute.
È vero, e il lavoro, appunto l'opera del sito Ricordando il Trio Lescano, consiste principalmente in questo, nel cercare di far conoscere agli appassionati anche quei piccoli capolavori nascosti finora, che dovrebbero rientrare appunto nella serie dei più grandi lavori italiani che sono stati fatti in quegli anni nel campo discografico. Virgilio, Io prima di salutarti vorrei porti un'ultima domanda. Più che una domanda, può anche essere un mio desiderio, e te lo formulo perché so che non è un desiderio solo mio, ma è un desiderio anche di alcuni altri appassionati con cui io ho avuto modo di parlare negli ultimi tempi. Ma data la tua bravura, data la serietà di queste ricerche che tu e Angelo avete fatto, ma nei prossimi anni ce lo regalate un libro come si deve? Eh?
Ma è la nostra intenzione, è soltanto che
bene.
Un libro come si deve bisogna avere tutti i tasselli del mosaico completi, devono venire fuori. Noi il libro lo stiamo scrivendo passo passo, perché tu vedrai che sul sito noi ogni volta che c'è qualche cosa pubblichiamo un pezzo, non un pezzo della biografia, poi ci ritorniamo sopra, lo aggiorniamo, eccetera eccetera. E quando avremo completato tutto pubblicheremo il libro sicuramente.
Ah beh, guarda, questa notizia mi riempie di gioia e penso che riempia di gioia anche molti altri estimatori del trio Lescano.
No, scusami, volevo interromperti, volevo dirti che il libro è frutto di un lavoro collettivo.
Lo so.
Perché io ho fatto sicuramente, so di aver fatto molto come ricerche, ma altrettanto, se non di più, ha fatto Paolo Piccardo. Senza la competenza, senza la direzione, senza la lungimiranza di Angelo Zaniol, avremmo fatto ben poco. Lui ha recuperato, ha riordinato, ha archiviato tutto, che è un'impresa praticamente titanica. E poi ci sono i contributi di Manuel Carrera,
sì,
di Alessandro Rigacci,
esatto,
di tante persone, di Giacomo, del nostro Giacomo, insomma,
c'è Simone Climon, eccetera.
Tu lo sai molto bene, perché sei uno di noi, quindi.
Grazie, io questo non può che farmi piacere. In ultimo, adesso noi ascoltiamo Tipitin, che tu hai nominato prima. Come ho fatto con Angelo, vorrei farti fare l'annunciatore, quindi questa canzone annunciala tu adesso, vai.
Allora, cantano Oscar Carboni e il trio vocale Sorelle Lescano, cantano Tipitin.
La luna vide dal cielo Rosita baciar Manuelo.
Con tanta lagua, con tanto amor, que se montó d'un velo.
Tu sai che cos'è l'amore, e gioia, piacere, dolore.
Canto non so, un sì, un no, e la croda d'un fiore.
Tipitipitin,
oh,
tipitipiton,
oh, che cos'è la mola bella bella, cosa può essere di morire.
Tipitipitin,
oh,
tipitipiton,
oh, che cos'è la mola bella bella, cosa può essere di morire.
Tipitipitin,
when un ledo,
tipitipiton,
when un ledo,
tipitipitin,
when un ledo,
tipitipiton,
la 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 la.
Un canto
so un sì e un no, e l'acre odor d'un fior.
E questa era Tipitin, l'interpretazione di Oscar Carboni e del Trio Lescano. Ascoltandola mi è venuto in mente un piccolo ricordo. Adesso tiro in ballo il nostro Virgilio per chiedergli lumi su questa cosa qua. Caro Virgilio, io appena ebbi notizie, in Olanda era uscito il documentario Tulip Time, che poi è stato pubblicato anche in Italia dall'Istituto Luce, eccetera, sotto il nome di Tulipan, la vera storia del Trio Lescano. La voce narrante in un passaggio disse a un certo momento il Trio Lescano non venne più sulle etichette della Cetra, dei dischi della Cetra, indicato come Trio Lescano ma solo come Trio Vocale Cetra. Ti sembra una cosa possibile?
Beh, è possibile, sì. Io sinceramente non sono la persona più competente per questo. Uh-huh. Sicuramente ti potrebbero dire di più Angelo Zaniolo e Paolo Piccardo.
Sì.
O anche Alessandro Rigacci. Però sì, niente impossibile. Considera anche che ci sono dei dischi che sono tuttora all'esame, diciamo, del nostro sito.
Sì.
Dove ci sembra di sentire la voce delle sorelle Lescano, però il loro nome sull'etichetta non c'è. Quindi è possibile tutto. Ci sono anche dei dischi con delle etichette che sono degli autentici trafalcioni. C'è tutto, guarda. Chiunque voglia avere la bontà di verificare il nostro sito vedrà che poco alla voce discografia ci sono tutti i vari casi elencati puntualmente da Angelo.
Sì.
Sulle etichette dei dischi del Lescano, sono in pratica.
Perché?
Quindi è possibile, non si può alla luce di oggi di quello che sappiamo, non si può escludere nulla.
Ecco, questo è l'aspetto, l'approccio forse più serio che possiamo avere in questo momento, perché escludendo qualcosa ci precluderemmo delle possibilità, no? Di scoprire, di arrivare a altre verità più complete e più profonde. Secondo te, sulla scia del Trio Lescano, e con questa domanda ti saluto, quale può essere un altro trio vocale femminile che sia stato il più vicino a loro per bravura, per tecnica, per similitudine?
Per quello che risulta a me, prima di loro, le Boswell Sisters.
Le Boswell
sono le uniche, secondo me si tratta di due grandi tri femminili vocali del Novecento, nella musica leggera, io non ho nessun dubbio a dirlo, o perlomeno degli anni 30-40, senz'altro. Le Boswell Sisters, però a differenza delle Lescano, avevano una cultura musicale straordinaria. Cioè, tu considera che studiavano musica fin dall'età di 3 anni, queste ragazze qui, suonavano, ciascuno di loro suonava due o tre strumenti, quindi erano praticamente delle musiciste fatte e finite. A differenza loro, le Lescano erano tutto istinto.
Esatto.
Tutti istinto, non conoscevano la musica, ma erano prodigiose, avevano un orecchio prodigioso, e io sinceramente non saprei dire quali siano le più brave tra loro due, tra questi due tri. Sono tutte e due molto 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 bravi. Invece l'altro trio, adesso sono sulla punta della lingua,
le
Andrews Sisters,
sì.
Che tra l'altro sono state fotografate con Lescano a Livorno nel 46.
È vero, se andate a vedere sul sito le fotografie ci sono, quindi andatevele a cercare.
Sì, erano molto meno brave delle Lescano, perché la loro fortuna fu il fatto che fecero del cinema.
Sì.
Quindi facendo del cinema le piaceva ballare, quella su e giù, erano simpatiche,
acquisirono una popolarità enorme,
ma inventiva, loro seguivano il tema orchestrale e buonanotte, mentre le Lescano interagivano con gli strumenti.
Sì,
se tu senti
vero.
Qualsiasi disco delle Lescano, senti il clarinetto, senti le Lescano, senti il violino, senti, cioè, e loro interagivano, invece le altre seguivano il motivo. Guarda, c'è un esempio che si può prendere.
Dimmi.
Prendi Tulipan, che è un successo delle Andrew Sisters. Senti Tulipan delle Andrew Sisters, che è sicuramente un bel disco, poi senti di Tulipan cantata dalle Lescano e capirai la differenza.
E si capisce la differenza. E allora sai cosa facciamo? Nel salutarti io direi di far proprio sentire Tulipan nella versione americana, che si intitolava Tulip Time, cantata da Maxine Laverne, se non me la ricordo, comunque le Andrews Sisters. Grazie a Virgilio Zanolla per essere stato con noi, grazie anche per tutto quello che sempre fai, e grazie per questa passione che tu sai trasmettere, che ci fa veramente sognare e che ci riporta a un'epoca lontana. Grazie, grazie e i più cordiali saluti. A presto, Virgilio.
Grazie a te.
Picture a little Dutch boy, a little Dutch girl in Holland. Picture a little windmill upon a Dutch hill in Holland. There's a yellow painted moon above them. A Dutch moon, too much moon. Guess what the little Dutch boy, the little Dutch girl are doing. Just from the look of things, would you say they're billing and cooing? Well, if you would like to know exactly, they're dreaming, just dreaming, dreaming. Oh, dream, oh, dream, oh, dream. He said, this is too late, too late, too late, too late, tulip time. She said, yes, it's too late, too late, too late, too late, tulip time. Then they talked about the weather, but their heads were close together. They agreed, it's too late, too late, too late, too late, tulip time. He said, are you truly, 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 truly mine? With a kiss, she sighed forever. Hardly blame them, you would do the same in Tuli Tuli Tulip. He said, this is too late, too late, too late, too late, tulip time. She said, too late, too late, too late, too late, tulip time. Then they talked, yes, they talked about the weather. Catchy coochie, catchy guy. Their heads were close together, together. Time, said the little Dutch boy to the little Dutch girl. I love it would never be, not that I could see. Oh no, what, no, never. No, never. What, no, never. How, hardly ever. Because it was too late, too late, too late time. Too late, too late, too late time. With the kiss, she sighed forever. He said to her, she said to him, it's love in tulip time.
Fra le persone all'ascolto ci scrive Giada Siro della Associazione Impronte nel Cuore per chiedere di comunicare a tutti gli ascoltatori del Discovolo che il 27 aprile prossimo ad Albenga in provincia di Savona si terrà una manifestazione canina che inizierà alle ore 9 e si chiuderà alle ore 21 e comprenderà molti appuntamenti divertenti, interessanti, come la conferenza dibattito Il cane nella società odierna, il raduno dei lupi cecoslovacchi, le esibizioni di Agility Dog, e poi banchetti con i veterinari, pranzo sociale, esibizione dei cani antidroga, dei cani di soccorso e poi anche un concorso di bellezza. Allora vi daremo maggiori informazioni su questa manifestazione canina dell'Associazione Impronte nel Cuore nei prossimi giorni. Per il momento vi ricordo la data in cui si terrà è il 27 aprile 2013 ad Albenga in provincia di Savona, e ringraziamo per questa segnalazione la nostra amica Giada Siro. A proposito di email che arrivano, io sto vedendo che molti di voi scrivono per aderire all'associazione Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, un'associazione che abbiamo promosso noi amici del Discobolo insieme ad altri amici come Angelo Zaniol del sito Ricordando il Trio Lescano ed altri collezionisti, altri appassionati della musica e dello spettacolo del Novecento. Ricordandovi di risintonizzarvi sul Discobolo per venerdì prossimo, onde ascoltare appunto una nuova puntata della Clessidra. Vi auguro un buon weekend, vi mando il mio più grande abbraccio, arrivederci.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, oh, ah, ah. Molto piacer mi fa se l'ultimo mio amore fa i capricci e se ne va. Oh, 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 ah, ah. È una felicità, so che un amore nuovo un dì più bello nascerà. Io non domando perché, non dico ti scriverò e sempre a te penserò, ma dico ciao e me ne vo, ho, ho, ha, ha. Tanto piacer mi fa, perché per ogni amor che muor un altro nascerà. Perché non dico ti scriverò e sempre a te penserò, ma dico ciao e me ne vo, ah, ah. Tanto piacer mi fa, perché per ogni amor che muor un altro nascerà.